Allora, riprendiamo da questo dire di no di Gesù al sabato. E prima vi accennavo, ma non c'è neanche bisogno di dirlo in realtà, perché si sa quanto fosse e quanto importante quel sabato per il pio ebreo osservante. Pensate, c'è un detto rabbinico che dice che anche Dio osserva il sabato, ecco, no? Anche Dio osserva il sabato. Ora, questa uscita di Gesù, che noi ritroviamo in Marco 2, non è l'uomo fatto per il sabato, ma il sabato fatto per l'uomo, è veramente un'affermazione inconcepibile, di una portata pesantissima, perché appunto è come dire, visto che il sabato non è un giorno, è un tempo ripieno di Dio, è Dio il sabato in qualche modo, no? Quindi è come se Gesù appunto stesse dicendo, non è l'uomo fatto per Dio, ma è Dio fatto per l'uomo. Allora, vediamo come Gesù si comporta di fronte al giorno di sabato. Pensate, quando cogliamo Gesù a camminare per dei campi di grano nel giorno di sabato. Voi sapete che la legge prescriveva un tot di passi da compiere nel giorno di sabato, non potendo fare lavori, non potendo muoversi, viene prescritto un tot di passi, tanti quanti erano necessari per avvicinarsi al luogo di culto. E noi cogliamo Gesù con i suoi discepoli in mezzo ai campi di grano, apparentemente, perché il testo non lo dice, apparentemente senza motivo, quindi possiamo dire che Gesù deve farsi una scampagnata nel giorno di sabato. Ora, buon uomo, ci sono sei giorni per andarsi a fare una scampagnata, ma proprio il giorno di sabato, che tra l'altro i discepoli gli viene anche fame e prende i chicchi, no, e li sfregano, e non possono farlo perché è paragonato alla trebbiatura, no? Quindi un lavoro così, e non si può trebbiare nel giorno di sabato. Ma poi Gesù guarisce nel giorno di sabato, fa un sacco di cose nel giorno di sabato. Voi capite che in quel caso Gesù è provocatorio, ovviamente, no? Poteva farle veramente un altro. Pensate a quella donna che, quanti era, 38 anni che era così, ma potevi aspettare un giorno, cioè proprio in quel giorno devi. Quindi la Torah dice che addirittura c'è la morte per chi fa così. C'è la morte. Ma Gesù perché si comporta così? Perché ha intuito, io uso sempre questo termine perché non potrei usare un altro, no? Ha intuito, ha cominciato a comprendere che tra l'onore dovuto a Dio, tra l'onore, il culto dovuto a Dio e il benessere dell'uomo, ecco, Gesù ha compreso che non c'era da scegliere, non c'era da farsi grandi domande. Certo che lui è certo da cosa scegliere, no? Sempre l'uomo. Cioè, non, ecco perché disobbedisce nel giorno di sabato, per far capire che prima viene l'uomo, anche di fronte al sabato, che per l'ebreo abbiamo detto è grandioso, ecco, questo giorno. Ma la legge è la Torah, è la Torah di chi è? È Dio che parla. La Torah è Dio, è questo che dobbiamo entrare, e poi magari possiamo dire qualcosa magari nel momento delle domande, cioè questo Gesù disobbediente alla legge, la legge è Dio che parla, capite? Noi diciamo è parola di Dio, no? Quando leggiamo il Pentateuco, quando leggiamo, no? Quindi Gesù a un certo punto della sua vita diviene consapevole che il suo significato in questo mondo era il suo vivere da ebreo, da uomo in quella cultura, non era quello di dare onore a Dio in maniera religiosa, ma era quella di venire in soccorso, in porre rimedio al dolore dei sofferenti, restituire integrità alla vita delle persone limitate, dei minacciati, dei disprezzati. Ecco, Gesù comprende che il suo stare al mondo aveva un significato, che era quello di mettersi sempre dalla parte degli uomini perché gli uomini potessero crescere in dignità, tornassero a percepirsi uomini e donne degni di rispetto. È bello ora comprendere che Gesù pian piano scopre il suo significato nel mondo. Ma cosa ci sto a fare io in questa vita? Voi sapete che una grande domanda che si fa in cristologia, no? Per chi studia o chi ha studiato è ma Gesù era consapevole di essere Dio? Grande libri sono stati scritti, ma secondo me è una falsa domanda, no? Io credo che Gesù crescendo non ha avuto la consapevolezza di essere Dio. Gesù crescendo ha acquisito consapevolezza sempre maggiore di essere uomo, di essere umano, e ha avuto la consapevolezza di crescere in umanità perché cominciava ad umanizzare, e più umanizzava, per dirla con Arturo Paoli, più amorizzava il mondo, più diventava umano, e più diventava umano, più realizzava il divino in sé. Quindi non chiediamoci se Dio ha avuto la consapevolezza di essere Dio. Ha acquisito la consapevolezza, ecco, il dovere in qualche modo di diventare sempre più umano, amorizzando il mondo per poter sbocciare alla pienezza che poi coincideva, se vogliamo, con la sua divinità. Per questo Gesù fu accusato di essere un peccatore, perché frequentava i peccatori, Giovanni 9,31. Gesù viene accusato di essere un bestemmiatore, Marco 2,6, motivo di scandalo, Matteo 11,6. Ecco, c'è un'etica nel Nuovo Testamento? Sì, non una morale, ma un'etica. Nel cristianesimo non c'è nessuna morale, c'è un'etica che si riassume in un comandamento che Gesù ha lasciato, perché poi Gesù ci ha lasciato un comandamento solo, uno, che tra l'altro è nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Quindi tutto l'ammasso dei comandamenti, della precettistica, non si ritrovano più in Gesù. Per Gesù l'unico comandamento che deve muovere l'uomo è l'amore verso il prossimo, l'amore reciproco. Anzi, Gesù dice che il suo discepolo verrà riconosciuto nel mondo non da come prega, non da quale rito o atto cultuale compie, da come crede la divinità, da cosa crede della divinità o come si veste. Voi sapete che i discepoli dei maestri, dei rabbi, venivano riconosciuti a secondo dell'abito che portavano, quindi possiamo dire i discepoli dei maestri venivano riconosciuti in base all'abito e al tipo di preghiera. Quindi tanto che i discepoli dicono a Gesù: senti, ma tutti i discepoli hanno una preghiera che li fa, no, si capisce da che rabbi provengono. Tu dacci una preghiera, no? E insegna il Padre Nostro, ma non lascia un abito, Gesù. Non dà indicazioni sull'abito. Per dire, vi riconosceranno, non dalla preghiera, non dall'abito, vi riconosceranno dall'amore che avrete gli uni e gli altri. È bellissimo questo. Cioè, sapranno che siete miei, mi appartenete, nel senso, no, di rapporto maestro-discepolo, vi riconosceranno dall'amore. Quindi, se vi amate tra di voi, diranno, è di Gesù. Quanto avrebbe da insegnarci, stavolta. Anche oggi. Il problema, sapete qual è? Che nella Chiesa, subito dopo in realtà, dopo questo masso erratico che è stato Gesù, no? Nella Chiesa il criterio di riconoscimento dell'essere o meno suoi, ossia cristiani, si è spostato dall'amore vicendevole, dall'amore vicendevole all'ortodossia. Cioè, subito si è cominciato è entrato un altro criterio per identificare il discepolo. Prima era dimmi come ami, ti dirò chi sei, a chi appartieni. Adesso è dimmi come credi e ti dirò a chi appartieni. Cioè, abbiamo fatto dell'ortodossia il criterio di identificazione col maestro. Questa credo che sia stata la più grande sciagura nella storia della Chiesa. Capite? Ma non può essere l'ortodossia a dirci se siamo cristiani. Non deve essere il modo con cui credo a Dio, il riconoscermi cristiano. Credo che questo sia follia, eppure guardate che ancora oggi funziona così. Ma è l'ortoprassi, non l'ortodossia, ma l'ortoprassi. Dimmi come vivi l'amore verso chi ti sta accanto e ti dirò se appartieni a Cristo, se sei cristiano. Abbiamo spostato tutto dal cuore alla testa, tutto a livello intellettuale. Ma in fondo era così, no? E quindi Gesù lo si diceva prima con qualcuno sotto, Gesù non si è mai fermato su, lo diremo anche dopo magari, ma se ci fate caso, Gesù non ha mai speso una parola su come doveva essere il nostro modo di intendere intellettualmente Dio, cosa voleva dire credere alla divinità. Gesù non ha mai fatto una lezione di dogmatica. Eppure questa cosa è passata, ed è lì che è nato tutto il disastro, perché non conta più l'ortoprassi, no? Conta, quindi possiamo magari lasciare i profughi in mezzo al mare, ma intanto sventolare Vangeli e Rosari, no? Sì. Capite? Abbiamo spostato le cose, ma certo, non è più importante l'ortoprassi, no? È la professione di fede che conta, è l'atto intellettuale. Ma Gesù non ha mai insegnato questo, ecco, non ha mai insegnato questo. Un altro aspetto a cui Gesù ha detto no è il Dio nazionalistico. Gesù è cresciuto in un contesto per cui il Dio degli ebrei è il Dio della nazione ebraica. Il Dio israelita è un Dio fondamentalmente nazionalistico. Adesso non c'è tempo, ma sarebbe interessante approfondire questo aspetto. Yahweh si è scelto un popolo tra tutti i popoli. Dio ha scelto una nazione santa, ha eletto Israele suo popolo santo. E perché questo accadesse non ha esitato a far fuori tanti popoli, no? ha ucciso Seon, re degli Amorrei, Og, re di Basan, perché Israele potesse vincere, capite? Yahweh ha fatto passare a fil di spada non soltanto i poveri egiziani, con le terribili 10 piaghe d'Egitto, che neanche un gerarca nazista, ecco, poteva concepire quelle cose, no? Però Dio l'ha fatto, ecco, no? Le 10 piaghe d'Egitto sono, è proprio il concentrato della cattiveria, no? Umana. Anzi, lui era Dio, quindi... Ma pensate quante volte ha ordinato di passare a fil di spada villaggi, no? Dove c'erano donne, bambini, bestiame, no? Oltre che gli uomini, i guerrieri, no? E i profeti, i re hanno sempre obbedito, no? Ovviamente. Ma perché? Perché è la parola di Dio, puoi mica disobbedire. Ma a un certo punto Gesù intuisce che il suo Dio non può essere quello. Cioè un Dio che, capite, anche se nella Torah, anche se è parola di Dio, non può essere quello. Quindi o Dio si è sbagliato, o quella non è parola di Dio. C'è poco da fare. Gesù dice, ma come può esserci un Dio che si è scelto un popolo tra tutti? Come può dire Dio fare preferenze? Quindi, ecco, Gesù dice no ad un popolo particolare, a un popolo di elezione. E come facciamo a affermare questo? Ma questo Gesù è chiarissimo. C'è un passo molto interessante, adesso ho terminato ieri un corso di esercizi il cui tema era gli incontri di Gesù con le donne nel Vangelo. E quando mi sono fermato sulla donna cananea che va a chiedere la guarigione della figlia, no? E Gesù dice questa frase che è terribile, Dice, non è bene prendere il pane e darlo ai cani, no? Che poi è stato tradotto cagnolini per indurare la pillola, però Gesù qui è durissimo, dà del cane ai pagani. Si presume, se ci pensate un attimo, probabilmente Gesù, anche lui ha fatto probabilmente fatica, probabilmente Gesù ha fatto questo passaggio, lì forse c'è ancora un Gesù che sposava l'idea di un Dio nazionalistico. Ma come? Se Dio ha scelto Israele, ha mica scelto i popoli pagani, no? E ho letto un libro di Lidia Maggi che fa un commento, e il titolo di quando incontra Gesù incontra la cananea intitola Gesù si è lasciato convertire da una donna. Cioè è bellissimo pensare che Gesù, ascoltando questa donna che gli chiede un aiuto per sua figlia, neanche per sé, converte Gesù. È come se Gesù dicesse, ma forse hai ragione, no? Questo cambio di questo cambiamento di mentalità di Gesù. Quindi anche Gesù si è convertito. Anche lui che era imbevuto, inzuppato dalla mentalità del Dio nazionalistico, a un certo punto dice, ma forse hai ragione, come fa Dio a avere figli soltanto tra gli israeliti? No? E infatti poi guarisce la fede della donna guarisce sua figlia. E quindi, allora da quel punto in poi, forse comprendiamo perché non chiederà la conversione la donna sirofenice di Marco 7,26. Gesù non chiede mai la conversione di un pagano o comunque di un non israelita quando viene in contatto con questi. Non gli chiede adesso però convertiti perché guarda che se non entri nel popolo israelita non puoi essere salvo. È un po' l'extra ecclesia nulla salus, no? Capite? Gesù dice, stai pure nel tuo paganesimo, stai pure nel tuo essere siro, no? Non ha chiesto conversioni. Gesù non chiede conversioni. Non chiede al centurione romano, prima di ricevere l'aiuto per il suo soldato, la conversione. Gesù non ricatta mai nessuno. È bello questo, è bello perché noi facciamo molta fatica a entrare in questa idea. Provate a pensarci, Gesù era in un contesto, viveva in un contesto romano, nel senso che c'era questa invasione dei romani che tra l'altro facevano disastri, soprattutto a livello fiscale. Eppure Gesù non se la prende, pensate con quanti idoli, proprio anche come statue, con quanti idoli è venuto in contatto Gesù nella sua vita. Eppure non troviamo un passo in cui se la prende con gli idoli pagani. Non ha mai detto distruggiamo questi templi, distruggiamo le veneri, i giove. No. Ci penserà Paolo, poco dopo, Paolo, in Atti 17:16, se la prende con gli idoli di Atene. Ma Gesù mai. Capite, i discepoli diventano più intransigenti del maestro. E credo che questo sia importante perché per Gesù non contava il modo di concepire la divinità. Ho detto prima, Gesù non ha mai fatto teologia. Gesù non ha mai fatto lunghi discorsi sull'essenza di Dio. Quello che gli importava era instaurare un migliore rapporto con le persone, instaurare il regno di Dio, cioè instaurare una società alternativa, e questo è l'obiettivo di Gesù di Nazaret, instaurare in questo mondo una società alternativa che ponesse il bene come contrasto al male, la luce come dissolvimento delle tenebre. Ecco, per Gesù si faceva chiaro questa verità, che in Dio entreranno non chi l'accetta o chi non l'accetta, o chi lo pensa in un determinato modo o in un altro. Capite, il credere in Dio, che per noi è una discriminante, per Gesù non era una discriminante per entrare in Dio, capite, non... Il credere e non credere, dovremmo impararla questa cosa anche noi, non è essenziale per entrare in Dio. Per lui erano gli operatori di pace quelli che erano in comunione con Dio. Non quelli che l'avrebbero capito, anche perché Dio non si può capire, che l'avrebbero partorito con la mente, l'avrebbero studiato, ma solo coloro che avrebbero usato misericordia verso i propri fratelli. Luca 10:30. E questo è molto bello e ci servirebbe anche oggi. A me fa sempre più fastidio quando si parla di credenti e non credenti, è un'affermazione che non ha senso, è insensata. Il mondo non si divide tra credenti e non credenti, tra credenti agnostici, credenti atei, cosa vuol dire? Ma tra chi ama e chi non ama, chi instaura un regno e chi lo sta distruggendo, di Dio. Chi costruisce una società alternativa e chi invece sta mettendo le basi per una società infernale. E l'umanità si divide in questo, non in chi crede o in chi non crede. Questo è chiarissimo, nel Vangelo questo, pensate a Matteo 25, quando gli dico, ma quando mai ti abbiamo visto? Ma quando mai? Noi non sappiamo neanche chi fossi tu. Non importa, avete dato da mangiare, avete dato da bere, avete accolto. Voi siete lì, siete con me. E invece noi siamo ancora lì a pensare tra credenti e non credenti. E Ecco, Gesù aveva la chiara consapevolezza di essere inviato anche a un altro popolo, non israelita. Ce lo dice Giovanni 10. Gesù dice che la bontà di Dio si riversa non soltanto sugli israeliti, abbiamo detto, sui prediletti, ma sui giusti ed ingiusti, buoni e cattivi, gli ingrati e malvagi, samaritani, gadareni, fenici, greci, non importa. Dio non può fare preferenza di persone. Un altro aspetto fondamentale in cui abbiamo un Gesù che dice no è il rapporto di Gesù con le donne. E qui Gesù si è giocato tutto. Voi sapete, che cos'era la donna nel contesto in cui Gesù è cresciuto? La donna era nulla. In una società maschista, una androcentrica, patriarcale, cioè la donna era veramente considerata tra le cose dell'uomo, era considerata tra la masserizia e il bestiame del padre famiglia, ecco, no? Il padre di famiglia, quindi e Gesù è cresciuto, mi piace pensare a questa cosa, no? La vita nella vita quotidiana la donna, le femmine della casa dovevano mangiare dopo gli uomini, quindi i fratelli maschi anche, e poi una volta che hanno servito i maschi in un luogo che è la sala da pranzo, loro, la madre e le figlie, devono prendere cibo in una stanza laterale da sole. Ora, dobbiamo credere, perché mi piace pensare questo, che Gesù viveva, Gesù ha visto queste cose, no? Nella sua casa. Quindi un Gesù che si mette a tavola, che viene servito da sua madre, che serve magari suo padre e poi i fratelli, e poi la madre con le sorelle vanno a mangiarsi un'altra parte. A un certo punto ha detto, ma perché deve essere così? Capite? Cioè non sono cose, non è fantascienza, cioè... Perché una donna, si sarà chiesto Gesù, può essere ripudiata, può darsi che abbia assistito a un vicino di casa, no? La legislazione diceva che se un uomo, la Torah dice, non so se Deuteronomio o Levitico, dice che se una donna, o meglio un marito, trova un qualcosa che non va nel comportamento della propria moglie, può ripudiarla. Per giusto motivo, dice il testo, la parola di Dio, se il marito trova un giusto motivo per ripudiare la moglie, deve farlo. Ora, non c'è scritto qual è il giusto motivo, però la tradizione orale, il Talmud, dice che uno dei giusti motivi è anche che la moglie abbia dimenticato nel forno il pane. Ora, ripudiare una donna, ripudiarla vuol dire mandarla fuori di casa, era una donna morta. Ora mandarla, Gesù, io credo che può aver a Cafarno magari o a Nazza dove è cresciuto, avrà visto una donna che muore perché è scacciata per un motivo assurdo come poteva essere questo. Allora dice, ma perché deve essere, perché deve succedere così? E le avranno risposto, caro Gesù, guarda, Levitico dice questo, c'è scritto, è parola di Dio. E lui dice, ma non può essere così. E forse è lì che Gesù poi dirà, non separi l'uomo ciò che Dio ha unito. Cioè, capite, se Gesù era contro il divorzio, viene detto, no? Perché quando si parla del divorzio ci si rifà questi brani, ma semplicemente perché era una cultura dove la donna era oggetto, quindi se ha detto queste cose Gesù, le ha dette a favore di questa donna che non può essere buttata fuori per una stupidità. Oppure Gesù avrà visto una donna che passeggiava sempre due passi dietro all'uomo, suo marito, perché in quella cultura la donna non poteva andare con suo marito in giro per il villaggio, sempre due passi indietro. Beh, questo succede ancora adesso, certo. in molti contesti anche dell'India. Oppure ci sarà chiesto, ma perché la donna non è tenuta alla recita dello Shema, la preghiera fondamentale? Perché la donna non può andare a scuola? Perché non può andare a scuola? Perché l'istruzione è soltanto cosa di uomini? Perché la testimonianza di una donna non ha nessun valore? Quindi se lei è magari spettatrice di un fatto grave, la sua testimonianza non conta, come quella di una demente. Perché perché è considerata appunto come una bambina, anche se ha 80 anni? E avanti così. Sono domande che Gesù deve essersi fatto, queste. La donna era veramente nulla. Allora, oppure se ha letto la scrittura, pensate in Ruth, quando viene chiesto, nel libro di Ruth viene chiesto, questa donna, sarebbe riferita a Ruth, a chi appartiene? A chi appartiene? Voleva dire di chi è moglie, no? A chi appartiene? La dice lunga, su cosa era la donna? Oggetto di appartenenza. Eppure Gesù ha un rapporto con le donne che è impressionante. E il dato più impressionante noi lo riceviamo da Luca 8:1-3. È un passo redazionale di Luca, quando si scrive: in seguito egli se ne andava per le città e villaggi predicando e annunciando la buona notizia del regno. C'erano con lui 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità, ossia Maria di Magdala, Giovanna, moglie di Cuzza, amministratore di Erode, Susanna e molte altre, che qui purtroppo è tradotto con questa cosa che non ha senso, è tradotto che li servivano con i loro beni, non c'è scritto così nel greco, qui viene usato il verbo diaconeo, vuol dire che erano diaconesse, che è un'altra cosa, era un servizio, un'attività, non era soltanto che gli servivano quei loro beni. Ma la cosa straordinaria è che Gesù apre lo spazio del discepolato, dell'autorevolezza a delle donne, riconoscendole come soggetti attivi e responsabili, autonomi e capaci di un rapporto unico con la vita di fede. Questo era impensabile quando nella cultura ebraica non esisteva neanche il lemma discepola, non esisteva, era soltanto il maschile. E qui Gesù, un maestro, si fa seguire come discepole delle donne. Cioè era follia. Pensate chi li guardava, chi li vedeva passare. Ma chi è quello lì? Delle donne. Delle donne. Ma poi Gesù guarisce delle donne. Maria di Magdala, la suocera di Pietro, la donna curva che non può alzare lo sguardo. E poi quelle due donne, quell'emorroissa, che oltre a essere donna era anche impura, ma la Torah, parola di Dio, dice che tu non puoi accostarti o farti accostare da una donna in stato di impurità. Era follia, non potevi, cioè come il sangue del buon samaritano. È come se Gesù se ne fregasse di tutta questa cosa, di tutta questa tradizione, di tutto questo peso, e dice: ma le donne sono importanti, sono fondamentali. Abbiamo detto che le donne non vanno a scuola, le donne non possono intervenire in questione di fede, le donne non possono fare nulla, e Gesù intrattiene dialoghi teologici con delle donne. Pensate il bellissimo dialogo con Giovanni 4, in Giovanni 4, cioè la...
Spero di non male.
Cioè, non voglio dare un calcio, che poi...
Angelo.
Pensate la donna, appunto, Giovanni 4, no? Questo bellissimo dialogo di altissima teologia con questa donna. Cioè, un discorso così, Gesù, sulla rivelazione di Dio in qualche modo, no? Non l'ha fatto con nessun uomo, ma con una donna. Per di più pagana. Samaritana, cioè per l'ebreo era inconcepibile. Ma pensate il discorso con Maria di Giovanni 11, con Marta e Maria. Quindi Gesù ritiene le donne capaci di un dialogo su questioni religiose fondamentali. Si rivolge loro come interlocutrici qualificate, apprezza le loro domande, le questioni sollevate, con un comportamento ben diverso da quelli dei secoli precedenti, ma soprattutto successivi. E qui sarebbe da dire molto, che fine hanno fatto le donne in teologia dopo Gesù di Nazareth? Che fine hanno fatto? E questo è veramente un discorso molto interessante che non possiamo approfondire qui, ovviamente, no? Torno ancora su questo Giovanni, questo passo di Luca 8:1-3 che ho detto, no? O meglio, due cose ancora. La professione di fede che fa, ad esempio, Marta, la sorella di Lazzaro, no? Una professione di fede bellissima, bellissima. Io so che tu sei il Cristo, no? Dice, io so che... E perché è passata la storia l'affermazione di Pietro a Cesare di Filippo e non questa di Marta? Giovanna di Cuzza, che viene nominata qua, viene nominata 3 volte nei Vangeli, eppure una grande sconosciuta, più di alcuni discepoli maschi, no? Come numericamente, eppure non viene mai riconosciuta, non viene ricordata. Andate a chiedere a un cristiano della domenica, ma Giovanna di Cuzza chi è secondo te? Chi è? Non so. Era una discepola. Pensate alle restrizioni alimentari, ecco Gesù, quindi Gesù ha detto di no allo status di queste donne. E poi, ancora chiudendo quell'aspetto, quando risorge chiede di essere testimoniato da delle donne, quando sa che la testimonianza di una donna non conta nulla, abbiamo detto. Tant'è che i discepoli non credono alle donne, ovviamente. Eppure Gesù, vedete, sempre in sfida, guarisce di sabato quando bastava che aspettasse un giorno, manda a testimoniare la sua risurrezione a delle donne che sa che non godono di credibilità, ma lo fa apposta, no? per far crescere, per togliere, per convertire. E poi un altro aspetto interessante, le restrizioni alimentari. Quando dice ascoltatemi tutti, intendete bene, non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo, sono invece le cose che escono dall'uomo a contaminarlo. E sta cosa i discepoli non lo capiscono, sapete? È bellissimo. Se voi leggete, sto citando Marco, i discepoli, il testo dice, quando i discepoli furono da soli con Gesù, chiesero spiegazione di questa parabola. C'è scritto così. E Gesù mica ha raccontato una parabola. Cioè ha fatto un discorso sugli alimenti, e loro pensavano che fossero, la parabola era un discorso assurdo, no? Era un discorso per immagini, no? E invece dicono, Gesù spiegaci questa parabola, e Gesù, ma non è una parabola, cioè io ho proprio detto così, non c'è nessun alimento che entrando rende impuro, è quello che esce dal cuore dell'uomo che rende impuro, cioè no? E Marco dice, dichiarava in questo modo puri tutti gli alimenti. Questa è un'affermazione, diciamo, pesante come quella del sabato. Perché? Perché se voi leggete il capitolo 11 di Levitico, voi avete l'elenco preciso di tutti gli animali impuri che non devono essere uccisi per essere mangiati. Ci sono gli animali puri e gli animali impuri. Ci sono dei cibi puri e dei cibi impuri. Ed è la Torah, è la parola di Dio. E Gesù dice, no, mi spiace, ma non è così. Ma l'ha detto Dio, ci sarà sbagliato, comunque non è questo. O non è parola di Dio. Allora, Gesù, e mi avvio verso la conclusione, cioè Gesù, chi è stato, da quello che sappiamo, perché se da quel poco che sappiamo si evince questo, pensate fossimo stati contemporanei di Gesù. Gesù è stato un uomo geniale, e forse perché era geniale che ha detto no, ed è stato un uomo sovversivo, e un disobbediente. Perché geniale. E forse la storia ci consegna ogni tot di secoli delle persone geniali. Perché geniale fu Socrate, geniale sarà il Buddha, no? I grandi saggi dell'Oriente, e avanti così. Io credo che Gesù di Nazareth sia stato uno di questi grandi uomini geniali, che ci ha rivelato, svelato qualcosa in più di quello che noi chiamiamo Dio. Ha gettato un pochino più di luce sul totalmente altro. È geniale, l'etimo di genio e genialità è bello. Geniale vuol dire ciò che ingenera felicità. Questo è l'etimo di genio, colui che ingenera felicità. Allora il Vangelo di Gesù, cioè l'annuncio di Gesù, è veramente bella notizia, buona notizia, notizia geniale. Il Vangelo deve muovere alla felicità. E se sfogliamo il Vangelo, ciò che evinciamo è soltanto che questo uomo di Nazareth a un certo punto ha capito che ciò che conta è rendere le persone un pochino più felici, un pochino più serene, che ciò che conta nella vita è forse aiutare le persone a risollevarsi dai pesi che gli sono stati buttati addosso dalla religione in particolare. Forse voleva dire questo, rialzare i paralitici. Gesù si è accorto a un certo punto che ciò che conta nella vita per essere in contatto con Dio è aprire le orecchie ai sordi, fuori di metafora, farli capaci che c'è un messaggio di bellezza, di grandezza, di fecondità, che ciò che conta è aprire la bocca ai muti, cioè quelle persone che pensavano di non aver mai nulla da dire perché erano convinte che ogni cosa dicessero era sbagliata, perché la religione, il potere le ha sempre impedito di esprimersi. E avanti così, cioè Gesù si è accorto che forse ciò che conta è far uscire gli uomini e le donne dai sepolcri esistenziali in cui si trovavano sepolti. Ci sarà un motivo perché quando lui compare escono dai sepolcri e vanno incontro, perché c'è una religione, c'è un condizionamento sociale, c'è un condizionamento intellettuale che mette, introduce gli uomini e le donne nei sepolcri, facendo credere loro che quella è la loro abitazione, ma non sono le tombe il luogo degli uomini e delle donne. Non solo, Gesù ricorda, ecco perché è geniale, ricorda di continuo a quanti lo accostano, anche a noi, che ciò che conta, ciò che rende felici gli uomini, è anche ciò che più avvicina a Dio. Come a dire che Dio e la felicità sono fatti della stessa materia. E tu più rendi felici gli uomini, più li avvicini a Dio, e più ti giochi la vita nel rialzare i poveri, allora più hai a che fare con la divinità. Il Vangelo veramente narra di masse di persone, si parla di migliaia, non sappiamo quanti fossero, forse migliaia in quei contesti era un po' esagerato, ma per dire tanti, no? Noi lo diciamo, c'erano un milione di persone, no? Beh, non c'era un milione, cioè probabilmente c'erano... Ma i Vangeli narra che veramente masse di persone, spesso segnate dal limite, dal bisogno, che lo seguono per giorni, anche per distanze lunghissime, anche dimenticando di prendere cibo molte volte, no? Perché? Perché questa gente segue questo uomo? Perché forse queste storie disorientate, smarrite, deviate, disoneste, quella gente che oggi una certa religione chiamerebbe peccatori, ladri, prostituti, adulteri, traditori, assassini, lo seguono perché intuiscono che lì possono respirare la vita. Gesù deve aver esercitato un potere di attrazione impressionante. Guardate che quel passo dell'emoroissa, quando si avvicina a Gesù, e Gesù dice, ho sentito un'energia uscire da me, questa energia è bellissima. Gesù veramente era una persona energetica. Lo si dice ogni tanto, no? Quando si dice, ho costato quella persona, ho percepito un'energia, no? Pensate l'energia che usciva da quella persona. Ma certo che lo seguono, perché dicono, ma lì c'è qualcosa. E ogni volta che Gesù le incontra, si fa incontro a loro, allora si crea alla fine, e questo è bellissimo notarlo, si crea sempre un clima di allegria, di felicità, di serenità. Quando Gesù incontra questa massa di disperati, il tutto si conclude sempre con un banchetto e si va a tavola, sempre. E che fossero peccatori, traditori, omicidi, ladri, alla fine si risolve in un banchetto. Capite in cosa consiste il cristianesimo allora? Non nello sgridare le persone, non nel accusarle di aver fatto chissà cosa, non averle... Il cristianesimo dovrebbe essere questa energia positiva che accosta l'umanità così com'è, anche infernale, e fare festa con loro, non per quello che hanno fatto, perché non si può giustificare il male, ma perché meritano questo, perché meritano è brutto, ma perché l'amore non giustifica, l'amore riempie gli abissi, perché l'amore si accosta appunto a chi ha bisogno, a chi è più profonda la pozzanghera, più acqua contiene, e quindi più festa, più amicizia, più benevolenza ci vuole. È questo che hanno percepito queste persone seguendo Gesù, ma voi capite che questa cosa è infinitamente oltre a quello che la Torah insegnava, perché fosse comparso il Messia doveva rompere i denti ai peccatori, spezzare le braccia ai peccatori, altro che fare festa con loro. E invece Gesù fa festa. Prende un traditore del suo popolo, che era Levi, no? Un ebreo, che si presta ai romani e fa la cresta pure, quindi è anche un ladro. E Gesù lo prende e va a fare un banchetto a casa sua. E va dall'altro ladro, che è Zaccheo, e fa festa e banchetta anche lì. Ma non si può? Ma come si fa? Ma perché perché il tuo maestro, chiede ai discepoli, fa sempre feste con i peccatori? È perché Dio è così, dice Gesù. Perché Dio è così. Fa splendere il suo sole sui malvagi, sui ingrati, su tutti. Per aprire orizzonti di futuro, infatti Zaccheo poi comincia a dare la metà dei suoi beni ai poveri, poi si converte, cambia vita, ma perché è l'amore che trasforma una vita, non è la morale, capite, che trasforma una vita, non è lo sgridare le persone che te le converte, non è giudicandole che le fai cambiare, è amandole, è l'amore che trasforma. Allora, Gesù, per l'apertura verso questa umanità diminuita, per questo suo dire no, per questo disobbedire, perché è sempre a favore delle donne, degli uomini, per questa sua solidarietà col limite, e allora si guadagnò veramente l'ira e la violenza del potere religioso. Mentre per la religione ufficiale Dio non si sarebbe mai potuto schierare a favore dei peccatori in quanto persone disobbedienti al divino, Gesù grida, testimonia che il suo Dio si mette dalla parte di costoro, perché hanno bisogno. Gesù dice che è il bisogno che muove Dio, è la bussola per l'agire di Dio. Per Gesù di Nazareth l'accettabilità di una donna o di un uomo da parte di Dio non è ciò che ha fatto o ciò che ha omesso di fare, ma ciò che è. Gesù non ha mai giocato col binomio peccato e paura, come tutte le religioni hanno fatto. Noi purtroppo subito dopo Gesù di Nazareth abbiamo, ma già l'Antico Testamento, già le lettere si intuisce qualcosa del genere, ecco. Abbiamo subito cominciato a fare la pastorale della paura, la pastorale della paura. Ecco, Gesù è stato un uomo incredibilmente sensibile a tutto questo mondo di fragilità e debolezza, e proprio per questo si è mostrato attento più che ai suoi doveri al bisogno altrui. Gesù non ha mai dato importanza ai suoi doveri di uomo religioso, ma ciò che l'ha mosso è sempre stato il bisogno di chi gli stava accanto. Egli, per venire incontro, alleviare, risolvere i bisogni degli altri, non esitò a mancare i propri doveri. Questo significa che per Gesù, prima dell'etica del dovere, si è sempre imposta l'etica del bisogno. Gesù organizzò la sua stessa vita in funzione delle necessità dei più bisognosi e non dei suoi doveri. e sarà proprio per questo motivo che verrà ucciso. Ucciso quella sera del venerdì 7 aprile del 30 d.C. Grazie.
Grazie.